Vedete, il problema fondamentale è che questa pronuncia della Corte trasferisce al giudice nazionale, al giudice italiano, una bella responsabilità. Lui deve innanzitutto capire qual è la norma da applicare, cioè qual è la norma competente. Se è competente a disciplinare la materia è la norma italiana o la norma comunitaria. Come si fa? Perché se noi avessimo un elenco esatto di competenze della comunità staccato da quelle italiane, lo capiremmo in qualche modo. Ma non è così, perché abbiamo visto per esempio che il sistema comunitario conosce delle norme di clausole di flessibilità. L'ultimo articolo del trattato ci dice che competenza teleologica, l'ho chiamata, questo non è finzionamento ma è funzionamento, I beg your pardon, il principio è che se serve, serve. Per cui la comunità, di fronte all'esigenza di dettare delle norme che sono utili a raggiungere gli obiettivi della comunità, in particolare il mercato interno, fa quello che vuole, purché all'unanimità. E vi ho detto che questa è stata l'esplosione della normativa comunitaria, perché in base al principio di unanimità e l'obiettivo di costruzione del mercato, le istituzioni comunitarie hanno fatto un'infinità di norme giuridiche, senza minimamente preoccuparsi di rispondere alla fondamentale domanda: ma questo rientra nell'attribuzione della comunità oppure no? Perché l'attribuzione della comunità è legata anche a questa norma, c'è una norma che è una norma elastica che dice nulla. Allora voi capite che questo scarica un peso sul giudice, un peso teorico sul giudice, di stabilire se quella materia è competenza o meno della comunità. Il giudice non ci pensa neanche di fare un calcolo del genere, perché dovrebbe inondare di questioni pregiudiziali e di validità la Corte di Giustizia, domandando ogni volta: ma a me pare che questa norma non sia di competenza. La Corte gli risponderebbe: ma perché no? C'è l'articolo 352, per cui se c'è la norma, se è stato fatto quell'atto comunitario, vuol dire che le istituzioni hanno ritenuto necessario farlo. Di conseguenza questa teorica separazione degli ordinamenti, per cui il giudice guarda se passa il fiume Po in mezzo all'ordinamento interno e all'ordinamento dell'Unione Europea, non funziona così e lascia sulle spalle del giudice tutto il peso di stabilire qual è l'ordinamento competente. Ovviamente nel caso di dubbio può rivolgersi alla Corte di Giustizia. Mettiamo pure che il giudice abbia già deciso che quella è una materia per cui il faccia particolarmente l'assicurante, quel giudice è materia di competenza della comunità e di conseguenza scopre che esiste effettivamente una normativa interna e una normativa esterna che non sono compatibili. A questo punto deve affrontare un altro problema: se la norma ha effetto diretto oppure no. Naturalmente, se c'è un dubbio, può andare alla Corte di Giustizia. E alla Corte di Giustizia a sollevare la questione. Se la Corte di Giustizia risponde sì a effetto diretto, allora lui può procedere alla non applicazione della norma interna, può disapplicare la norma interna, solo a quella condizione. E che cosa ci dice la Corte Costituzionale? Vediamo se recupero la slide che ce lo dovrebbe dire. Uffa. Vedete, la Corte ci dice solo se e fino a quando il potere trasferito alla comunità si estrinseca, bella espressione, cioè la comunità ha fatto un atto normativo, estrinseca il suo potere attraverso un atto normativo, con una normazione compiuta e immediatamente applicabile dal giudice interno. E questo però sposta sul giudice interno la valutazione di cosa sia compiuto direttamente applicabile. Se quella norma è compiuta direttamente applicabile, allora lui la deve applicare direttamente, beh, tautologica le cose, e non applicare la norma interna. E nell'altro caso che cosa deve fare? Nell'altro caso, ce lo suggerisce ancora la Corte, fuori dall'ambito materiale e dai limiti temporali in cui vige la disciplina comunitaria così configurata, la regola nazionale serve intatto il proprio valore e spiega la sua efficacia. Per cui, se non applichi l'ordinamento comunitario perché non è competente, applica l'ordinamento interno. È appena il caso di aggiungere che essa, normativa interna, soggiace al regime previsto per l'atto del legislatore ordinario, ivi incluso il controllo di costituzionalità. Questa è una cosa che nella crapa dei miei studenti generalmente entra con una certa fatica, e cioè che il giudice non può disapplicare sempre. Non può disapplicare sempre, per il semplice fatto che può disapplicare se c'è una norma da applicare. Mettetevi nei panni del nostro giallastro giudice e vi trovate un caso concreto e dovete applicare una norma per quel caso concreto. Dovete avere una norma applicabile, cioè deve essere una norma precisa, completa e non condizionata. Non condizionata da ulteriori valutazioni discrezionali del legislatore italiano, della pubblica amministrazione. Ci vuole un regolamento, ci vuole una legge, ci vuole un atto di qualche pubblica autorità per dar senso a quella norma, vuol dire che quella norma non è direttamente applicabile. Ma allora che cosa fate? Perché se la norma è direttamente applicabile, avete due norme, entrambe direttamente applicabili, decidete che è competente quella comunitaria e non applicate quelle interne. Ma se la norma comunitaria invece è una norma non direttamente applicabile, è una direttiva in senso proprio, dà solo l'obiettivo, no? Ma non dice quali sono gli strumenti per raggiungerlo, è una direttiva non attuata dallo Stato, attuata male dallo Stato. Voi non potete sostituire una norma di principio, una norma che fissa un obiettivo a una disciplina concreta, perché non compete al giudice, compete al legislatore. A questo punto però non potete neanche applicare la norma interna che è in contrasto col diritto comunitario, perché se lo faceste produrreste una infrazione del diritto comunitario e sareste responsabili. Lo vedremo. Ah, perché non l'ho messa? Perché non posso parlare di tutto. C'è una famosa sentenza, la Traghetti del Mediterraneo, che non è prevista nella mia tabellina, e no, perché devo parlare di altro. La Traghetti del Mediterraneo è una sentenza molto importante che ha condannato l'Italia per un errore della Cassazione. La Cassazione non ha applicato il diritto comunitario, non ha sollevato una questione di interpretativa del diritto comunitario, ha risolto un dubbio che è stato posto, erano aiuti dello Stato per un'impresa, una grossa impresa che di trasporto marittimo, e questi contributi hanno falsato la concorrenza e la società Traghetti del Mediterraneo è di conseguenza fallita, è fallita a causa di aiuti di Stato. La cosa è arrivata in Cassazione, la Cassazione ha detto: ah beh, ma queste sono questioni interne, non comunitarie. Il curatore fallimentare della Traghetti Mediterraneo ha ricorso alla Corte di Giustizia e la Corte di Giustizia ha detto: questa è un'infrazione del diritto comunitario. E la Cassazione ha sbagliato. E siccome la Cassazione è un organo dello Stato è responsabile a risarcire il danno prodotto. Immaginate quanti zeri aveva quel danno prodotto per fallimento di una società di navigazione. E là si è creato il grosso problema e lo Stato si è difeso dicendo: ma da noi i giudici hanno una limitata responsabilità per le loro sentenze, non solo da noi, in quasi tutti i paesi così, solo i nostri legislatori potevano pensare di introdurre la piena responsabilità civile per gli errori del giudice, non è così, però il problema ha risposto la Corte è che a me non interessa niente della vostra realizzazione e non mi interessa neanche del giudice. Il giudice è tenuto, essendo giudice di ultimo grado, a sollevare una questione se c'è un dubbio. Se lui decide di non avere un dubbio e dà un'interpretazione sbagliata della normativa comunitaria, è responsabile lo Stato italiano. Ed è lo Stato italiano responsabile a livello di ordinamento comunitario, non il giudice. Quello che riguarda il giudice e i rapporti con lo Stato sono questioni vostre. Ma lo Stato deve rispondere. Dopodiché la Corte dei Conti dice, ah sì? Ma chi ha commesso l'errore? Il giudice. Ah, e il giudice questo errore per caso non è stato fatto per negligenza? Perché se è fatto per negligenza, colpa grave, se non per dolo, immagino che non sia per dolo, allora c'è un risarcimento, un obbligo di risarcimento del danno da parte del giudice al pubblico erario. Per cui vedete che il meccanismo è un meccanismo che pesa anche sui giudici. Per cui il giudice c'è una responsabilità a svolgere tutte queste attività interpretative e le deve svolgere in questo modo, con l'assistenza della Corte di Giustizia che può risolvere tutti i problemi interpretativi, con la certezza che se la norma è direttamente applicabile lui la può disapplicare, ma nel caso in cui invece la norma non sia direttamente applicabile, lui non c'ha altra via che quella di sospendere il giudizio e investire della questione la Corte Costituzionale. Lo deve investire la Corte Costituzionale dicendo: devo applicare una legge, questa legge è contraria al diritto comunitario, non ha una norma con effetti diretti, per cui io non posso disapplicare la legge e quindi ti chiedo di dichiararla illegittima per violazione indiretta dell'articolo 11, che è la norma costituzionale che protegge le caratteristiche, la prevalenza del diritto comunitario. Questo è il meccanismo. Ed è questo quello che avrebbe intenzione di spiegare questa slide, che forse andrebbe un po' integrata, ma nella prossima vita. Vedremo poi, studiando la Corte Costituzionale, che la Corte Costituzionale è severissima in questa cosa. Cioè la Corte Costituzionale non accetta che il giudice le proponga questioni di compatibilità tra il diritto interno e il diritto comunitario se non ha risolto questa domanda. La norma comunitaria ha effetto diretto? Lui deve prima decidere se la norma comunitaria ha effetto diretto, perché se c'è effetto diretto non è una questione che deve arrivare alla Corte, che la dichiarerebbe inammissibile, ma deve essere risolta dal giudice. Solo se lui motiva che non ha effetto diretto e non c'ha dubbi sul fatto che abbia effetto diretto e magari ha contattato la Corte di Giustizia, sollevato la questione alla Corte di Giustizia, allora si può arrivare all'altra ipotesi. La norma non ha effetto diretto e quindi io devo impugnare la legge italiana alla Corte Costituzionale. Ulteriore problema. Questo vuol dire che la Corte ha elaborato così una strategia per risolvere i problemi di coordinamento tra ordinamento comunitario e ordinamento interno. È una strategia che ha dovuto elaborare interamente lei, perché non c'erano stracce di normative interne. La nostra normativa interna era fatta soltanto dell'articolo 11, che si riferiva alla pace, e all'ordine di esecuzione del trattato, che è un blanket appiccicato col timbro alla legge che autorizza le ratifiche. Tutto il resto è pesato sui giudici e alla Corte Costituzionale in primo luogo. Nel 2001 è stata fatta una riforma costituzionale della parte che riguarda le regioni, titolo quinto. In questa riforma costituzionale è stata introdotta una norma, l'articolo 117 primo comma, che ci dice questo: la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Punto. Per cui adesso abbiamo questa norma che ci conferma quello che la Corte Costituzionale ha elaborato insieme alla Corte di Giustizia per tutti questi anni, e cioè che l'ordinamento comunitario è un vincolo per le leggi, ma non ci dice come si esprime questo vincolo. Noi non abbiamo ancora norme legislative che coordinino la legislazione interna con quella comunitaria. La legge La Pergola, di cui trovate accenni nel manuale che prima vi accennavo, è una legge che ha un'altra funzione. È una legge che serve per organizzare l'attività di attuazione. Ogni anno il governo presenta al Parlamento una bella leggione, la legge comunitaria cosiddetta, che dà attuazione alle direttive pendenti e agli altri obblighi derivanti da sentenze, da decisioni e così via. Si fa una piccola sessione comunitaria, il Parlamento si concentra su questo problema e dopo esce una legge che dà attuazione a una serie di norme. Ma non ha mai dato al nostro ordinamento una risposta legislativa sul problema di cosa deve fare il giudice in caso di antinomia. Quello è interamente retto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia in parte e dalla giurisprudenza costituzionale in massima parte. Sentenza 170. E allora il giudice si pone anche un altro problema, ma io giudice sono sempre tenuto a applicare il diritto comunitario? Cioè il diritto comunitario prevale sulle leggi interne, questo l'abbiamo capito, ma prevale anche sulle norme costituzionali interne? Questo è un bel problema. È un problema dei limiti che incontra il diritto comunitario nel nostro ordinamento. Naturalmente la Comunità Europea non si è mai posto questo problema, è un problema che si sono posti i giudici nazionali, cioè grande giurisprudenza del Tribunale Federale Costituzionale tedesco, a partire dagli anni 70 con due sentenze celebri, cioè tutta una serie di produzioni di sentenze fondamentali, ed è poi stato anche seguito dalla Corte Costituzionale italiana con le sentenze 170 e così via. In queste sentenze si pone sempre il problema di che rapporto, di che tollerabilità abbia il diritto comunitario nell'ordinamento interno. Perché se si parte dall'idea dualistica, che i due ordinamenti sono separati, e di conseguenza ognuno è retto da una sua carta fondamentale, che nel caso dell'Unione Europea è il Trattato, nel caso dell'ordinamento interno è la Costituzione, a un certo punto bisogna porsi il problema di che cosa succede se una norma comunitaria infrange la norma costituzionale. Sia la Corte Costituzionale tedesca che quella italiana hanno detto sì, il problema è teorico. È teorico perché, siccome l'Europa è fatta da organi in cui sono presenti i nostri deputati e sono presenti i nostri ministri, siccome c'è una Corte di Giustizia, tutto sommato siamo abbastanza garantiti. Solange, dice, sono famose due sentenze Solange, finché l'ordinamento tedesco, sentenze tedesche, finché l'ordinamento tedesco e l'ordinamento comunitario garantirà certi diritti, allora non si pone il problema e i due ordinamenti possono convivere. La Corte Costituzionale ha espresso questo problema nella teoria dei controlimiti, sempre la sentenza Granita, 170-84. Ha già avvertito la Corte come la legge di esecuzione del trattato possa andare soggetta al suo sindacato in riferimento ai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e ai diritti inalienabili della persona umana. Chiaro? La sentenza 173-84 non si riesce a richiamare da qui, ma non dice nulla di più. Non dice nulla di più. Cioè, parla di un limite che riguarda i principi fondamentali e i diritti inalienabili della persona, che sarebbe un limite che l'ordinamento interno oppone le norme comunitarie. Le norme comunitarie non possono incidere su questi contenuti della Costituzione. Dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale abbiamo già parlato, parlando anche della revisione costituzionale. Ci sono dei principi che non possono essere soggetti a revisione. La Corte non ci ha mai detto quali siano questi principi. Ha detto che c'è un limite teorico, un limite che non può essere valicato. Nel caso in cui ci fosse una norma che supera questo limite e quindi va a intaccare i principi supremi, i principi fondamentali, allora la strategia che indica è l'impugnazione dell'unica legge interna, perché ovviamente il giudice non può impugnare un regolamento o una direttiva comunitaria, perché non è fonte del nostro ordinamento. Lo può impugnare la Corte di Giustizia, ma la Corte di Giustizia non è il giudice della nostra Costituzione. Se uno impugna un regolamento comunitario, la Corte di Giustizia, dicendo questo regolamento viola la nostra Costituzione, la Corte dice mi dispiace, ma io non sono competente. Io posso sindacare la validità dei regolamenti per il trattato, che è la Costituzione europea, chiamiamola così, no? Teoria delle fonti atto, sono le fonti atto quelle su cui può sindacare un giudice. Nell'ordinamento comunitario i regolamenti e le direttive sono fonti atto, mentre la nostra legge no. Nell'ordinamento interno i regolamenti e direttive sono fonti fatto e il giudice non le può impugnare di fronte alla Corte Costituzionale. Per cui l'unico norma che ha il giudice interno impugnabile è quello che regge tutto, l'ordine di esecuzione. Dovrebbe impugnare l'ordine di esecuzione e farlo dichiarare illegittimo nella parte in cui, poi vedremo questa tecnologia della Corte Costituzionale, consente a quella norma comunitaria di entrare nel nostro ordinamento, di essere applicata. E la Corte Costituzionale dovrebbe dichiarare illegittimo l'ordine di esecuzione del trattato, senza effetti di uscita dall'Italia, dall'Unione Europea, ma solo una strategia per poter dire che quella norma comunitaria non è compatibile con la nostra Costituzione. Il trattato resterebbe intonso, l'ordine di esecuzione resterebbe intonso, semplicemente sarebbe tolto un possibile significato. Questo ve lo spiegherò parlandovi delle sentenze della Corte Costituzionale. Naturalmente la Corte l'ha sempre detta, che questa, detta in termini di clausola di chiusura del sistema, no? Nella denegata ipotesi in cui succedesse che nonostante la comunità abbia garanzie per i diritti, nonostante sia un ordinamento democratico, nonostante siano presenti i nostri rappresentanti, ciò nonostante succedesse che una norma comunitaria infrangesse l'ordinamento costituzionale, i supremi principi, allora la via d'uscita è questa. Con questo la Corte ha garantito il dualismo, cioè la coesistenza di due ordinamenti di cui uno non prevale sull'altro, ma sono in parallelo. Tanto è vero che subito dopo dice la cosa inversa. Cosa succede se una legge italiana non va contro a una singola norma comunitaria, ma va a incidere sul trattato? Per esempio, visto le maggioranze che sono passate per l'Italia, può capitare di tutto, improvvisamente si decide di contestare, di impedire o pregiudicare la perdurante osservanza del trattato. In questo caso, dice la Corte, che non potrebbe non esserci una reazione della Corte Costituzionale dichiarando l'illegittimità di questa legge. Allora, si dichiarano illegittime le leggi che vogliono rimuovere il trattato e gli obblighi comunitari, ma si dichiarano illegittimi l'ordine di esecuzione che autorizza l'ingresso in Italia di norme non compatibili con il nostro ordinamento costituzionale. Vedete, sono due clausole di chiusura, due formule limite, due ipotesi limite, due regole per ipotesi limite, che però chiudono il sistema. Il sistema sta in equilibrio, la separazione dei due ordinamenti regge, perché qualsiasi attacco fosse fatto a un ordinamento, a uno dei due, la Corte Costituzionale avrebbe una risposta. Una risposta che può essere la illegittimità della legge interna, come può essere la illegittimità dell'ordine di esecuzione interna nella parte in cui consente l'ingresso di una norma non compatibile. E con questo sembrerebbe aver chiuso il discorso. Il caso successo, l'ho spiegato nel vostro manuale, per cui ve lo spiego molto rapidamente, è il caso Fragd, che è un caso interessante perché, qua vi ho messo il link alla sentenza, così se avete voglia vi abituate a vedere le sentenze. Guardate quanto è lunga questa sentenza, è una bella motivazione, no? Cos'era successo? Era successo che la ditta Fragd aveva una questione in sospeso con la comunità, nel senso che aveva ritenuto che una certa disposizione comunitaria illegittima violasse i suoi diritti. Allora va dal Tribunale di Venezia, il Tribunale di Venezia solleva la questione pregiudiziale e arriva alla Corte di Giustizia, per cui intanto Fragd ha pagato gli avvocati primo e secondo grado, ha pagato gli avvocati che vanno a discutere a Lussemburgo e siano, ed è buon costume che vadano parlando perfettamente francese, perché si può difendere anche in lingua italiana, però siccome tutti gli atti, la lingua di lavoro della Corte è il francese, o si parla francese o non si fa una bellissima figura, quindi costano. Si difende di fronte alla Corte di Giustizia e la Corte di Giustizia dice: hai ragione, questo atto è un atto illegittimo, però questa mia sentenza non si applica per il passato, si applica solo per il futuro, quindi grazie, hai aiutato la comunità a liberarsi di un atto illegittimo, purtroppo resti fregato. Una cosa un po' imbarazzante. Immaginate come l'avvocato potrebbe averlo spiegato all'imprenditore Fragd. Quindi ripaga l'avvocato, torna di fronte al tribunale, eccepisce l'illegittimità di questa norma comunitaria, che non esiste, perché era una norma elaborata dalla Corte di Giustizia. Era una delle regole interne della Corte di Giustizia che dice: quando io dichiaro l'illegittimità di un atto comunitario, posso anche decidere che gli effetti non sono retroattivi. Massima di giurisprudenza. E la Corte Costituzionale fa una lunga spiegazione in cui, citando i suoi precedenti, questo riguarda il concordato, dice questo tipo di pronuncia viola il diritto di difesa. Viola il diritto di difesa, perché se tu puoi agire a tutela dei tuoi diritti, ma ho ottenuto una sentenza favorevole, questa sentenza non si traduce in un beneficio per i tuoi diritti, questo vuol dire che è stato violato il tuo diritto alla tutela dei diritti, la tua tutela dei diritti viene meno, tu hai agito per garantire la legalità dell'ordinamento, ma non per tutelare i tuoi diritti. Per cui questa è una plateale violazione del diritto costituzionale, una delle norme fondamentali del diritto costituzionale, perché se tu togli la tutela dei diritti, togli in blocco la garanzia costituzionale dei diritti. C'è una cosa divertente, è che in quegli anni la Corte Costituzionale italiana stava cercando di fare la stessa operazione, cioè in alcune sentenze ha detto però gli effetti di questa sentenza non sono retroattivi o hanno una limitata retroattiva, non è mai arrivata a dire non riguardano chi ha agito, perché questa sarebbe proprio una provocazione, però stava cercando anch'essa una via per regolare gli effetti delle sue sentenze, ne parleremo a suo tempo. Ma è arrivata al punto di dire gli effetti non riguardano chi ha agito, perché questo è effettivamente inaccettabile. Allora, questa motivazione è una motivazione tutta volta a dichiarare l'incompatibilità di una norma comunitaria, di fonte giurisprudenziale, con i principi supremi della Costituzione. Salvo l'ultimo punto, in cui con uno scatto di reni la Corte Costituzionale dice: però guardate che in realtà c'è una precedente sentenza della Corte di Giustizia che dichiarava illegittima la stessa disposizione della comunità. Quindi, siccome nel giudizio promosso di fronte al Tribunale di Venezia poteva essere fatta valere la precedente sentenza della Corte di Giustizia, la cosa, così come posta sulla nuova sentenza, non è rilevante e di conseguenza la Corte ha dichiarato la inammissibilità della questione. Ha dato soddisfazione alla parte istante, dicendo: non preoccuparti, tu puoi giovarti della precedente sentenza e tutti i soldi che hai speso li hai spesi per niente. Non c'era bisogno che tu andassi alla Corte di Lussemburgo, non c'era bisogno che tu facessi una causa lì, perché il tuo avvocato avrebbe potuto far valere la precedente sentenza. Di conseguenza tu adesso torni al Tribunale di Venezia, tiri fuori la precedente sentenza e il Tribunale ti dà ragione, perché questo problema era già risolto dalla Corte di Giustizia. Però nel frattempo ha fatto una motivazione che è stata presa e spedita alla Corte di Giustizia, che ha smesso quella giurisprudenza. Non l'ha mai detto espressamente, ma da quel giorno ha smesso di fare decisioni non retroattive. Non si è risolto il problema a livello dei sommi principi, perché questa era un tipo di sentenza che, se fosse stata portata fino in fondo, avrebbe creato un grosso rapporto, un grosso problema dei rapporti teorici tra gli ordinamenti, oltre che dei rapporti tra le corti di giustizia e la Corte Costituzionale, tra il diritto interno e il diritto comunitario. Questa è una sfida. Dichiarare una giurisprudenza della Corte di Giustizia incompatibile con la Costituzione italiana era ristabilire il dualismo, ma anche far prevalere la sentenza del giudice italiano, della Corte italiana, sulla sentenza della Corte di Giustizia. In questo modo la Corte, in maniera un po', come dire, ipocrita, ma efficace, è riuscita a dare soddisfazione da parte, per cui a tutelare il diritto costituzionale italiano, il diritto di tutela della difesa, che era il bene che doveva essere protetto, e dall'altro dare un forte messaggio alla Corte di Giustizia dicendo: tu non puoi andare avanti per questa strada, perché tieni presente che qua c'è un muro. Una giurisprudenza del genere noi non la possiamo accettare, e la Corte di Giustizia ha smesso. E diciamo che è stata una soluzione un po' più basata sul telefono e sulla comunicazione che basata sul il diritto costituzionale o il diritto europeo. Io avrei anche finito. Voi avete qualche cosa da chiedere a questo proposito? Tutto è chiaro?